yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.
E si è fatto l'anno nuovo. O è l'anno nuovo che si sta già facendo noi? 5 gennaio 2022, tu sei all'ascolto di Radio Sonar, www.radiosonar.net. Tight belly ai controlli anche in questo 2022. Per la serata nera di Radio Sonar, prima di me Move On Up, Search and Destroy Radio, dopo Jazz Sonar o non so chi, qua la discoteca del diavolo, bentornate, bentornati. E allora con l'anno nuovo ci siamo ritrovati poi alla fine a patire i vecchi mali e di conseguenza tutta una serie di iniziative, tra cui la Strummer Night che mi vedeva coinvolto in duplice veste di organizzatore e suonatore, è andata mezza, soltanto mezza, insomma, fallita, nel senso che alla fine si è dovuto annullare l'evento a causa di un decreto scritto talmente in modo vago praticamente da far temere a tutti gli esercenti di locali e di posti dove si possono fare concerti e cose varie, sostanzialmente. Dice vabbè, questi in una maniera o nell'altra ci fregano, quindi nel dubbio non facciamo niente. E come sono rimasto fregato io, sono rimaste fregate pure altre persone. Per cui ci ritroviamo di nuovo in quell'epoca che poi era appena finita, quindi in realtà non è mai finita, in cui fondamentalmente il vostro contributo lo potete dare comprandoveli i dischi, e per questo questa sera parleremo di un nuovo disco da comprare. È tornato qui a Radio Sonar una nostra vecchia conoscenza, uno dei nostri eroi locali preferiti, il burbero folkster di Anguillara, è con noi Pat, e per questo la serata adesso prosegue così e poi parliamo con Pat. Allora, Patato, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Bentornato qui agli pseudostudi di Radio Sonar. Insomma, in realtà stiamo facendo un podcast in differita, ma insomma, non vi offendete se ancora per una volta non sono in studio. Allora, tu, oggi, vabbè, cioè io ho fatto tutta una ricognizione di eventi storici occorsi al 5 di gennaio. Oggi usciva Greetings from Asbury Park di Bruce Springsteen, per esempio. Poi è morto Mark Collis, cantante di Tok Tok, e poi Peppino in passato avrebbe fatto 74 anni. Almeno due di queste cose, secondo me, in qualche maniera ti riguardano. Ma tu come ti collochi gerarchicamente rispetto a questi eventi che sono, cioè, questa intervista oggi, che valore c'ha?
Rispetto a questi eventi, sì. Prima di tutto, Peppino è passato a livello politico, a livello umano e sociale. Mi interessa più di tutte le altre cose scritte sul
foglietto.
Secondo, ci metto Greetings from Asbury Park, che nonostante non sia uno dei miei dischi preferiti di Springsteen, comunque disco fondamentale, secondo me risente parecchio della musica fatta prima di lui, quella,
insomma, sì, ci sta un sacco di tracce di
country, folk americano,
e
eccetera.
Anche Van Morrison, anche cose, sì, che andavano un po' parecchio di moda a quell'epoca,
acustici stereo, sono diventati famosi,
che è una cosa che poi alla fine in qualche maniera io rinvengo in questo tuo ultimo lavoro, che è uscito in data dicembre?
il 29 novembre,
sì. Monostereo. Il disco più sudato, più faticato, sì, che sì, tu sì, hai fatto. Che mi puoi dire su questa fatica? Perché faticato rispetto agli altri? Cioè, per le circostanze del Covid o proprio per il processo creativo che ha portato alla sua nascita?
Il processo creativo, penso, indipendentemente dal Covid, è stato faticosissimo, perché ho cominciato a scrivere il disco con un'idea che avevo in mente, ma non sapevo assolutamente come tradurla poi in musica. C'avevo delle influenze come quella che abbiamo appena ascoltato di Elvis Costello e New Wave inglese, non la parte depressa, diciamo, ma la parte
gioiosa, la parte quella che in fondo guardava gli Stati Uniti, no, come orizzonte di suono.
Quando credevo che Small Town Boy, che è il lavoro precedente, stesse naufragando perché mi avevano abbandonato quelli che lo dovevano pagare, detto proprio papale, ho cominciato a scrivere questo disco. Poi ho dovuto lasciare perdere perché è uscito l'altro, insomma è stato da lì una vera odissea in cui ho cambiato tre studi, l'ho fatto principalmente a casa mia da solo, e poi mi sono appoggiato a un altro paio di studi per le cose più complicate come le registrazioni della batteria e il mastering, che è un altro processo difficilissimo che non mi sentivo, insomma, di fare per conto mio, ma ho fatto diventare praticamente pazzi i tecnici del suono e ingegneri che hanno seguito questo disco, perché non c'era modo in cui io potessi spiegare quello che volevo.
Ho capito.
All'inizio me la sono presa con loro, poi dopo ho capito che il problema ero io, perché non riuscivo.
Mi sa di sì.
Quando dopo mi sono trovato da solo e non potevo prendermela con me stesso perché non riuscivo a capire me stesso, ho capito che il problema ero io.
E però, non lo so, probabilmente è stata una seduta di forte autoterapia Monostereo, perché io non so, ho fatto un attimo una ricognizione di tutto quello che hai scritto e hai registrato fino ad oggi, quindi mi sono più o meno risentito tutto, e devo dire che forse questo è il disco in cui tu sei più a nudo, ma soprattutto è più a nudo in qualche maniera la tua scissione, che in realtà è anche il tentativo che tu fai continuamente di riunificare, cioè di riunificare la tradizione musicale anglo-americana alta, quindi tutto ciò che in qualche maniera, che ne so, unisce me e te nei gusti, con la tradizione cantautorale italiana, non con il folk e quindi con una, come dire, versione retrodatata di quella cantautorialità, ma proprio col cantautorato italiano, quello storico. Cioè, io è strano, ma praticamente in questo disco sono riuscito a sentire tantissimo nell'impianto, vabbè, Springsteen sicuramente e alcuni particolari suoni inglesi, ma anche tanto Battisti, pure De Gregori ci ho sentito. Cioè, a un certo punto c'è uno stacco che mi ha fatto pure venire in mente Maledetta Primavera di Loretta Goggi. Io so che tu hai sempre una estrema difficoltà a trattare, voglio dire, i riferimenti culturali, soprattutto quando sei a contatto con la critica, per cui, che ne so, per cinema ti vennero tirati fuori in Negrita e tu storcesti giustamente il naso. Quali incidenti sono avvenuti in questo caso?
Ne sono successi pure in questo caso, nonostante poi il disco è uscito da poco, quindi ancora se ne è parlato abbastanza poco, ma tra i primi ascolti qualcuno disse che era un disco prog, subito appena uscito. Non so se è una mia deficienza proprio culturale, ma il prog, per come non te... cioè, se io penso al Banco del Mutuo Soccorso, non riesco a vedere dove è prog questo disco.
Certo.
Secondo me colui che l'aveva ascoltato voleva semplicemente dire che era un po' più elaborato, un po' più intricato dal punto di vista degli arrangiamenti e delle soluzioni rispetto agli altri. Forse il suo prog si riferiva a quello, che so, effettivamente dei cambi di tonalità, dei cambi di ritmo abbastanza azzardati che non avevo mai provato prima. Stavolta anche forse dovuto anche al fatto di averlo fatto da solo il disco, sono riuscito a fare queste cose, a provare se potessero funzionare. Particolari cambi di tono veramente strani, va a parare in alcune tonalità, questo disco salta da una tonalità a un'altra che teoricamente forse non si potrebbe nemmeno fare.
Ma guarda, però... non so, le regole dell'armonia in realtà, per quanto siano state scritte, poi alla fine sono fatte apposta per essere violate e per liberarci da esse, voglio dire, alla fine abbiamo iniziato a suonare non per questo, ma ci siamo ritrovati a risolvere quel tipo di problemi, quindi in fondo le regole dell'armonia, chi se ne frega. No, in realtà io credo che questa cosa, te lo dico come feedback proprio, secondo me fa parte di questa autoterapia che appunto porta ad una nudità della tua arte come mai c'è stata, nel senso, qui ho l'impressione veramente che sei in mutande ma non te ne sei accorto.
Sì, quello sicuramente.
E credo che questo problema tu lo abbia incontrato proprio quando appunto ho ritrovatoti da solo, diciamo, me devo risistemare
sì,
tutta questa roba, perché c'è effettivamente, ma io lo chiamerei eclettismo, un estremo eclettismo proprio nelle strutture delle canzoni,
sì,
che sono veramente un cammino tortuoso all'interno del... però non è il... cioè il brano in sé è disteso, il brano non è tortuoso, uno che un attimo sente musica e comprende
infatti,
le strutture, no?
Infatti era quello proprio l'intento, perché la musica che piace a me anche, diciamo, del cantautorato anni 70, l'intento è quello, nel senso, tu ascolti una canzone di Dalla, se non sei un musicista, a te scorre come una qualsiasi canzone pop,
certo,
particolarmente bella, però una canzone pop. E invece se sei un musicista ti rendi conto dei salti temporali e dei salti armonici che ha fatto,
sì.
E il problema, la bravura sta nel non far accorgere. La canzone deve scorrere liscia, non deve essere un'ostentazione di potere, la canzone deve continuare liscia e quelli devono soltanto servire a dare un'emozione. L'ostentazione di potere a noi non serve, non è quello che andiamo cercando, ecco. Un altro feedback che mi è venuto in mente è che la maggior parte delle persone da cui volevo un parere, secondo questo disco, i primi giorni non mi hanno voluto rispondere. Nessuno, mi dicevano tutti, fammelo ascoltare un altro po'. Dopo una settimana si facevano sentire loro e dicevano, bello, sì, bellissimo, oppure era piaciuto meno. Insomma, comunque, volevano del tempo per poterlo ascoltare, perché da quanto ho capito ormai sembra acclarato che non sia un disco che tu puoi giudicare al primo ascolto.
Beh sì, no, è un disco senz'altro con una... complessità anche inedita proprio per quelli che sono i tuoi lavori precedenti. Non si discosta poi così tanto nei termini sonori, però effettivamente hai esplorato delle strutture che vale la pena ascoltarci, per cui io ripartirei da Holland & Dozier, che è un po' come era dove eravamo rimasti. La passai in una discoteca del diavolo di qualche tempo fa per annunciare che tu stavi appunto uscendo con questo disco, e ora ci andiamo a ascoltare la prepista del disco. Contrato
salata, la butto il giorno in cui lui l'ha mollata, dalla gioia al dolore, senza smettere di piangere mai. Sopravvivo a questa, ma detto, posso regnare sul mondo, ma detto, paga sto giro, metti una scusa e portami via. Bella mia, che posso dire? Io non ho svolto per te, ma so suonare io la mia notte, anche tutta la notte solo per te. Mentre le altre ragazze andavano in prima, lei faceva un muro tra suo padre e l'eroina, e diceva non potete fermarmi, ma farmi perdere il treno. E con la radio accesa nel letto, che non avrebbe dormito lo stesso, she ran away from home, sempre la stessa canzone, la stessa stazione, lo stesso odore. Ascoltami, bella mia, che posso dire? Io non ho svolto per te, ma so suonare io la notte, anche tutta la notte solo per, anche tutta la notte solo per.
E allora si è appena conclusa Holland e Dozier, la canzone che Pat aveva scelto insomma per aprire le danze e presentare Mono Stereo al mondo intorno a quel che era ottobre o qualcosa del genere. Senti, no, io invece, vabbè, una cosa io voglio dirtela su questo lavoro, a parte perché ho notato dei riferimenti e quindi voglio confermare da te che i riferimenti effettivamente ci siano. Allora, ma anche proprio per un impianto generico del tuo lavoro, a me questo lavoro ha fatto molto venire in mente, nella sua collocazione all'interno della tua carriera, sarà anche che il quarto disco fai da solo, insomma, voglio dire, esattamente lo stesso luogo di Darkness on the Edge of Town di Bruce Springsteen. E tra l'altro io ho notato che in almeno due canzoni, che sono Alabama, quando fai riferimento a un sangue che bruciava, che non aveva mai bruciato abbastanza in certe vene, e anche appunto ai margini della città a cui ti riferisci in Alla Grande, che è la traccia, la quinta traccia di questo disco, proprio mi sembrava che in realtà tu ti riferissi a quel disco. E in realtà io non so, nell'ascolto generale di tutto il disco, l'impressione che, anche se non ha costituito l'influenza immediata nel farlo, in qualche maniera lo è, perché in qualche momento, cioè, Darkness on the Edge of Town era il disco che usciva dopo il grande successo di Born to Run, quindi un momento in cui l'artista desiderava contemporaneamente sia affermarsi che anche però mostrare di saper cambiare dal formato che lo aveva reso, che aveva reso il suo prodotto più di successo. Dimmi se in qualche maniera ti riconosci in questa lettura che io ho fatto del lavoro che hai fatto.
Ti posso rivelare anche dell'altro, che poi tu già sai, perché insomma i vostri ascoltatori probabilmente sapranno che Guido è chitarrista di Collatino Goddam, quindi è una delle persone a cui arrivano i primi demo, no?
Sì.
E io ti dirò di più rispetto a Darkness, che se tu ricordi bene, i primi demo che ti mandai, che poi non sono quelli che sono finiti in monasterio, sono stati scartati addirittura perché forse troppo influenzati da Darkness. Ti ho mandato un paio di canzoni, di cui una si chiamava Ossessione, se ti ricordi bene. Quelli sono stati scartati forse per essere troppo, veramente troppo Bruce Springsteen in Darkness.
Quindi in qualche modo, voglio dire, questa presenza è immanente, c'è sta, insomma.
Sì, perché poi se tu vuoi fare un disco che contemporaneamente suoni Songwriter, no? E contemporaneamente abbia quel suono vecchio, quel suono antico, quel suono soul, ce ne stanno tanti, ma Darkness è il primo.
Sì, e poi anche una forma di sintesi estremamente cruda, nel senso che è ancora un po' rozzo lui lì nella costruzione delle canzoni, e quindi ti rendi conto a volte che è un passettino subito dopo la semplice giusta posizione degli elementi, cioè è entrato nella sintesi, però sta ancora un po' attaccato comunque ai suoi legacci originali. E una cosa di cui chiacchieravamo fuori onda sono proprio i legacci, diciamo i legami originari, nel senso, l'impressione che ho avuto io è anche che in questo libro fluisce più liberamente quello che è il tuo gusto verso la musica italiana e verso quei anche grandi autori classici, che so, Dalla, Battisti, insomma, sì, che sono questi fondamentalmente i nostri mostri sacri, e che appunto in qualche maniera sono dentro il tuo lavoro, soprattutto dentro questo lavoro. Cioè il fatto che abbiano fatto un riferimento al progressive probabilmente è semplicemente figlio del fatto che la musica italiana, uno dei campi in cui ha obiettivamente raggiunto un livello estremamente alto anche rispetto a panorami di altri paesi, è proprio il progressive. Cioè, quindi in qualche maniera, secondo me, è un commento che voleva comunque riassumere Monasterio, certo, in un contesto alto, ecco,
sì,
mettiamola così.
Niente di negativo, sicuramente, ma infatti in quell'ottica sono completamente d'accordo, insomma, con la definizione, non strettamente musicale, ma come idea di sperimentazione in un campo dove personalmente non mi ero mai avventurato. Poi su questa cosa della sperimentazione io l'ho detto pure a qualcun altro che mi ha fatto delle domande ultimamente. Io mi ritengo, a ragione credo io, un falso sperimentatore. Nel senso, io non sono lo sperimentatore alla George Harrison che va in India a cercare i sitar per rinnovare il repertorio. Io non sperimento su cose già sperimentate, ecco. Per me è un esperimento, perché metto Lemmond dove non l'avevo mai messo, o metto dei suoni particolari di synth dove non l'avevo mai messi, ma voglio dire, io...
Sì, infatti ho notato anche, devo dire, una cura proprio nelle inserzioni, nei dettagli, nei particolari.
Synth,
sì.
Ma se adesso parliamo a livello generalista, io penso che con qualsiasi critico musicale mi riderebbe in faccia, perché mi dice: ma che hai sperimentato con i synth? Tu arrivi nel 2021 a sperimentare con i synth. Infatti non sono sperimentatore, sono qualcuno che sperimenta su cose che lui non ha mai fatto. Io credo che io e tutti i cantautori nati dal punk, forse, o almeno a Roma, forse il synth ce l'ho messo solo io nelle canzoni, quindi sperimentatore in quel senso, ma non ho sperimentato assolutamente niente. Sperimento il reggae, il soul, il punk, che sono esperimenti quelli, cioè, ci siamo nati là dentro. L'esperimento è metterli nella musica, come la chiamano, la musica d'autore.
Vabbè, c'è una sperimentalità che comunque è parte del tuo percorso, che è solo e soltanto tuo, per cui voglio dire, nel percorso individuale in realtà l'esperimento, se tu non avevi fatto prima quel particolare tipo di inserzione, lo diventa automaticamente un esperimento, anche perché ti esponi pure in qualche maniera una risposta emotiva. Senti, Parliamo 2 secondi di Alabama, che è il brano che voglio passare, perché è un brano che mi è piaciuto tanto e che gira intorno, insomma, a questa balera dove... Sì. La cosa bella è che tu riesci sempre in qualche modo a fotografare i luoghi con tutta l'umanità che c'è sta dentro, quindi è più un cortometraggio che non un racconto. C'hai comunque un approccio cinematografico che si conserva nel tempo. Che cos'è Alabama in realtà?
Alabama era nata dall'idea di vedere la mia città come una sorta di Twin Peaks. Ovvero come una città sorvegliata, una città fantasma da dove i giovani sognano di scappare e i vecchi invece si rassegnano a restare arrabattandosi come possono. Infatti Alabama, se vogliamo, è divisa in 3 livelli, ripensandoci, tra come la protagonista, che si chiama Claudia, che riesce a scappare dalla città nonostante il tributo di sangue che deve pagare per scappare, tra l'io narrante, che sarei io, che è combattuto
tra l'andare e il restare.
Infatti sul ritornello della canzone chiede una ragione, una, che gli dessero una ragione finalmente per poter scappare, e invece Tony, che è l'ultimo personaggio, che è il cantante da balera, che ha deciso di restare, si arrabbatta per 60 euro e 3 negroni per suonare 3 ore il liscio in questo Alabama, che poi esisteva sul serio nella mia zona. E quindi questi 3 stati d'animo: andare, restare o rimanere così nel purgatorio,
con un piede sull'uscio e un esatto. Piede dentro. Ascoltiamola.
Cantare canta bene, e questa non è America, ma è una sudicia a balera. Con un cartello bello grande che impara la statale. Alabama, Tennessee, venite giù a ballare.
jugs. A certain war tied to why.
Allora, dopo Alabama di Pat, abbiamo ascoltato Billy Bragg, Levi Stubbs Tears, che era Talking with a Taxman About sì. Poetry.
Ho scoperto una cosa bellissima di questa canzone che non sapevo, che una cosa stranissima che io non farei mai. Quando gli hanno chiesto di registrare il video della canzone, lui ha detto che non avrebbe mandato il playback. Infatti il video di Levi Stubbs Tears è suonato dal vivo.
Ah.
Cioè, è suonato, c'ha l'amplificatore, il microfono e canta e suona veramente.
Per una maggiore verità.
Sì.
Senti, veniamo ad una delle... No, veniamo direttamente al brano che mi è più caro di tutto il lavoro, anche perché è il brano che conclude il lavoro. Fra l'altro io devo dire, faccio questa parentesi, tu hai fatto un disco di 8 tracce. In tutto l'ascolto si prende 29 minuti della vita di una persona. Secondo me è un viaggio non solo da compiersi per la qualità del disco, ma anche perché è di una estrema sinteticità. Cioè, non, questo è un disco che ha brani in cui succedono un sacco di cose all'interno di un lasso di tempo veramente molto, molto limitato. E qui torniamo al discorso, e forse è questo che ha in qualche maniera condotto, no, certi critici a pensare al prog. Per me non è un approccio prog assolutamente, è semplicemente come a volte anche la canzone americana storce se stessa, insomma. Però no, c'è questo brano di chiusura che è Vita Nuova, che è contemporaneamente il pezzo più folk, quindi in qualche maniera che ti assomiglia di più, e però la struttura del brano è quella in cui secondo me liberi anche di più il gusto verso il cantautorato, sì, italiano. Ed è un brano, mi sembra, sulla relazione, quindi un brano... non è, se non è una canzone d'amore, è un passo da quello, insomma.
È tutta una finta, diciamo, il testo. Quella forse è una cosa che posso capire solo io, e qui c'è Roger Ritz che lui lo sa perché c'era. Il testo è tutta una finta, che il fatto che non sia passato visibilmente il gioco di parole continuo del brano non mi scandalizza, perché forse l'ho fatto più per me stesso questo gioco che per l'ascoltatore. In effetti, alla fine, non è un pezzo che parla di una persona o di una donna con cui ha una relazione, ma finge di parlare con una donna, ma parla con qualcuno che non ha creduto in te, qualcuno che non ti ha dato fiducia e qualcuno che aspetta soltanto di vederti fallire e cascare per terra per poter dire: ecco, vedi, te l'avevo detto che facevi sta fine. Forse non è una cosa che volevo rendere esplicita, questo gioco tra il parlare come se fosse una relazione e invece parlare veramente di un rapporto d'amicizia, è una cosa che ho fatto solo per me stesso, probabilmente non mi dispiace se non è passato il messaggio, non era quello l'intento.
Credo che sia in realtà conferma a parte della magia del pezzo in sé, ma poi anche un po' della magia del fatto di scrivere le canzoni, nel senso, tu scrivi una canzone, dici una cosa, ma poi quando la consegni al mondo, certo, quella cosa si trasforma nelle vicende di ognuno di quel mondo, fondamentalmente.
E poi rispetto a quello che dicevi prima, te lo confermo proprio a livello tecnico, che soprattutto qua in Vita Nuova e nel ritornello della Bama che abbiamo sentito prima, ho sperimentato, che poi come al solito non è un esperimento, ho sperimentato un giro d'accordi classico della musica italiana, che è una cosa che io non avevo mai fatto perché mi rifacevo più che altro alla musica americana, un giro proprio d'accordi classico delle ballate italiane.
Ma fra l'altro con quella variazione in mezzo che poi ti porta verso, diciamo, il ritornello che non c'è, cioè lì dove diventi assertivo relativamente al destino a cui l'altro dell'altra o chiunque sia della canzone, insomma, ti vorrebbe dentro. E lì proprio c'è un passaggio che mi ha fatto terribilmente venire in mente proprio tutto quel mondo cantautorale, sì, raffinato anche, voglio dire, nelle sue evoluzioni armoniche. E quindi sentiamoci la Vita Nuova, che secondo me se lo merita.
Sai te che non hai mai creduto in me, sai te che non hai mai creduto in me. Vita nuova, venerdì, pezzi da 5 in tasca, meglio così. Soldi non sono niente, dicevi piano, prima di masticarmi il cuore e sputarmelo in mano. E se senti la mia voce, vorresti stare in questa stanza adesso, adesso. Ma tu vuoi vedermi perdere me stesso, ma tu vuoi vedermi perdere me stesso, ma tu vuoi vedermi perdere me stesso, ma tu vuoi vedermi perdere me stesso.
Allora, abbiamo appena finito di ascoltare Vita Nuova dall'ultimo lavoro, Mono Stereo è il titolo di Pat che è qui presente, passata da già da un po', insomma, la boa della mezz'ora. Allora, Patato, vabbè, io torno un secondo su Vita Nuova, ma perché appunto collocata anche alla termine del disco, fra l'altro una canzone che in qualche maniera, come ci hai appena raccontato, va a parare sulla mancanza di fiducia o addirittura di fede, voglio dire, in una serie di interlocutori, interlocutrici generiche, ok? E generici. Però il fatto che tu in qualche modo chiami questo brano Vita Nuova, lo presenti con una veste che è contemporaneamente ciò che sei nel passato, ciò che sei dentro, e lo metti alla fine di un disco che comunque non stravolge, ma sicuramente costituisce per il momento, voglio dire, il punto più avanzato della tua evoluzione, no? Di scrittore di canzoni e di musiche. E ho l'impressione che tu ti sia liberato in qualche maniera attraverso questo disco e che quindi Vita Nuova stia lì proprio in qualche maniera ad affermare, ma più a te stesso quasi che all'ascoltatore, l'ingresso in una specie di vita nuova. È così? E se sì, che vita nuova è?
È così sia a livello umano che a livello artistico, forse tutte e due insieme, perché la vita nuova in un senso era proprio tecnicamente a livello di vita, è stato quando nel 2017 i lavori che facevo volgevano al termine e non c'era prospettiva di lavoro futuro, e nel frattempo le richieste dei dischi, le richieste di live mi pressavano, e quindi ho detto: senti, ci proviamo,
facciamo,
vogliamo provare a fare finché ce la facciamo questo. E quella era la vita nuova, infatti pezzi da 5 in tasca, perché insomma, come ben sapete
lo sappiamo,
la vita del musicista non rende molto, però era quella la scommessa da fare. Invece a livello artistico, come dicevamo prima fuori onda, da quando è stato fatto cinema, che è proprio il momento liberatorio per me a livello compositivo e a livello di canzoni, cinema con Latino Goddam è stato il momento in cui ho capito che avevo altre possibilità, perché ho fatto delle canzoni che probabilmente se me le facevi sentire prima dicevo: no, io non posso fare queste cose perché io sono un cantante folk e faccio questo e devo fare questo. E invece sono venute fuori delle canzoni che non avrei mai aspettato, e una volta fatte quelle poi dici: ma allora c'è possibilità di spaziare, no? E posso esprimermi ascoltando tanta musica di tanti generi diversi, posso attingere un po' da tutto, perché devo attingere soltanto al folk o alla musica country o a queste cose qui. E allora da quel momento Vita Nuova anche per questo, perché ho capito che posso veramente attingere a quello che mi pare, e penso che, credo, spero che Mono Stereo si senta abbastanza questa sorta di libertà che mi sento di poter rappresentare la musica che mi piace, poi anche filtrandola attraverso un filtro che ormai sento di avere, senza falsa modestia, non è una questione di qualità, un filtro che sento di avere, nel senso che se io, come dicevamo prima, se io ascolto Lucio Battisti e voglio fare una canzone per una suggestione che Lucio Battisti mi ha dato, ormai sento di avere un filtro che, una volta che passa quel filtro, quella suggestione non è più una fotocopia o un omaggio, o è una cosa che
è un'influenza,
un input che mi è arrivato, ma filtrando poi è diventato roba mia.
Senti un po', quindi tu in qualche maniera esci dalla tua comfort zone, parliamoci chiaramente, nel senso, se ci esci da un punto di vista musicale, però ci esci anche da un punto di vista sociologico. Noi sappiamo, anche perché voglio dire, su calibri differenti, ma in qualche maniera facciamo parte comunque di una comunità musicale che è quella di Roma, e che è quella insomma anche di una certa area musicale di Roma stessa, quindi l'area del punk hardcore e tutta quella roba lì. Quanto oggi tu ti senti fuori da quel pubblico che è il tuo pubblico, che lo è storicamente, che in qualche maniera è comunque il pubblico che ancora quando suoni a Roma è presente ai tuoi concerti? Cioè, quanto ti senti non tanto lontano da loro umanamente, perché quelli magari sono amici e quindi è chiaro che quelli sono rapporti che restano, ma artisticamente, nel senso, hai bisogno, senti il bisogno di rivolgerti a un altro tipo di platea che ti dia anche un altro tipo di referenza sulla qualità di quello che fai, o in realtà comunque, nonostante tutte queste dichiarazioni che in qualche maniera sono semplicemente il fatto che tu come dire, esterni tutta questa serie di stati di animo e di maturazioni, oppure appunto questo tipo di lavoro in realtà pensi che comunque di proporlo soltanto alla tua comfort zone, quindi solo alla tua comunità di pubblico storico, diciamo.
Guarda, a proposito proprio di comfort zone, prima mi veniva da dire mentre lo dicevi che forse il livello artistico è l'unico piano su cui io esco dalla comfort zone a livello la mia vita, perché non so uno che si mette a fare cose che non ha sperimentato. Di solito lo faccio soltanto nella musica da quel certo punto in poi. E riguardo a sta domanda, io non mi sono mai posto il problema, appunto perché non sono uno che esce dalla comfort zone, non sono uno che va a ricerca di nuovo pubblico, perché non cercavo nemmeno quello vecchio.
Certo.
Io ho sempre preso le canzoni e buttate in mezzo, e chi le voleva se le prendeva. E anche adesso faccio così, non faccio assolutamente operazioni per allargare pubblico o per incamerare nuove utenze, come si dice, no? Non ci ho mai pensato a queste cose.
Non compio operazioni di fidelizzazione.
Forse questo è il motivo per cui non mi allargo. Cioè non allargo il mio pubblico perché non ci penso proprio.
Beh, vabbè, allora, mai come in questo momento dirò in giro che ero lontano, è la canzone che forse è il caso che noi ascoltiamo, da Monostereo di Pat, dirò in giro che ero lontano. Un buon ascolto.
Sole che cresce su di una strada di città, quasi mandavo all'aria tutto, senza nessuna pietà. E il cuore del quartiere è ancora il cuore mio, l'uomo nello specchio sono ancora io. Oh, sole che cresce dopo i giorni più duri, mi muovo alla svelta e forse non ho più paura. Questa vecchia sei corde oggi farà meno di me. Dirò in giro che ero lontano, lontano, quanto tornavo qua, lo sai. Hai mai visto gli aironi volare sopra strade di neve, quando muore l'inverno, ma sembra già, sembra tipo, mai capito. L'acqua che cade da sopra, fino che tu c'ha la gola, io sono qui e voglio ancora. Pace le porte prima che scenda la notte ancora. We'll be right back.
come scella scolpita di un rude cowboy che fuma. Un marinaio bruciato dal sale e dalla sfortuna. Confesso avevo un po' paura, anche se non speravo in niente, di un piccolo incidente che mi mandasse a monte questo incredibile presente. La gioia di fare all'amore con te. Adesso io cammino nudo davanti agli occhi tuoi, sereno, forte e calmo come non sono stato mai, per la prima volta grande, tanto che mi sentirei sicuro anche senza te.
E dopo dirò in giro che ero lontano, appunto, brano che in qualche maniera sintetizzava anche gli umori di Pat relativamente al pubblico. E abbiamo passato Lucio Battisti, l'interprete di un film che tra l'altro ci è stato suggerito proprio da Patato, a cui ho chiesto, insomma, dammi tre brani anche semplicemente di come dire, che hanno influenzato il lavoro che stavi svolgendo. Ora, vabbè, Battisti c'è sempre nel sì, tuo lavoro.
Tanto più questa volta perché... Lui e Lucio Dalla, diciamo, come artisti che hanno assorbito il suono americano, ma soprattutto quello dell'epoca di questo disco qua, ovvero il soul che si trasformava in funk.
Sì.
Assorbito e riproposto in una canzone come questa, sono stati gli unici i soli, che tutti gli altri, o chi si faceva i chansonnier, no?
Certo.
O gente come De Gregori che non ha mai abbandonato Dylan, quindi solo loro sperimentavano in questo senso.
Vero, senti un po', parliamo di Dirò in giro che ero lontano, che tu mi hai detto, sì, che su questo brano c'è più di un aneddoto da...
Sì, più che altro il testo della canzone è abbastanza significativo per me. Per quello che mi riguarda, la canzone parla dell'uscire, del primo giorno in cui esci da un periodo di, se vogliamo chiamarla, depressione, no? E quindi prima ti citavo Chatwin, no?
Certo.
Perché mi è venuto in mente... che il periodo, il giorno in cui esci da una depressione, fai come diceva Chatwin nella Via dei Canti, quando gli avi degli aborigeni della Nuova Zelanda andavano in giro all'alba del mondo, e andando in giro nominavano le cose,
davano il nome alle cose.
Quello è lo,
sì,
scoiattolo, quello è il marciapiede, quello è l'albero, quello... così fai tu, perché quando esci da mesi in cui magari sei stato chiuso dentro una camera al buio, esci e le cose ti sembrano nuove. Gli devi ridare un nome. E infatti l'intuizione per il testo me l'aveva dato anche un'altra canzone di Gil Scott Heron, che era I Think I'll Call It Morning, che io non ho mai analizzato bene il testo, ma soltanto questo titolo, Credo che la chiamerò mattina, mi faceva pensare a uno che esce dopo un forte periodo di depressione e deve riprendere i contatti e riprendere confidenza anche con le cose più basilari, col sole, con gli alberi, con le panchine,
e con questo senso anche di novità che in qualche maniera, esatto, c'è nel rivivere la stessa vita però dopo un periodo in cui non l'hai, esatto, vissuta. E quindi è una canzone profondamente figlia in fondo dei tempi nei quali ancora ci troviamo,
sì,
mi sembra.
Poi diceva,
di
un giro che era lontano, che stavo a Milano, perché mi è capitato più di una volta per nascondere, no, un po' quello che ti succede alle persone un po' più estranee, ti chiedono: ma è un mese che non ti vedo, che fine hai fatto? No, sono stato fuori, sono stato a Milano.
sono stato dietro,
sepolto.
Ho capito. Senti, noi vabbè, siamo in conclusione di questa chiacchierata che spero in qualche modo abbia fatto luce anche su gli angoli più bui di Mono Stereo. E volevo concludere questo nostro incontro con Luci della città, che oltre ad essere una citazione coltissima dalla pellicola di Chaplin, è anche qualcosa che in realtà rievoca le figure, tipo chi è Germano Fabbri all'interno della canzone? Chi cazzo sì, è questo che è un brigante che costruisce una città in 24
ore? Sono personaggi che esistono veramente, ovviamente i nomi li abbiamo cambiati, ma le gesta, diciamo, non l'epilogo tragico che per fortuna non si è mai verificato, ma diciamo tutta la storia, sono storie vere che mi sono state raccontate, io come sapete... il mondo dell'edilizia è sempre pieno di aneddoti e di storie cattive, e quindi io ho assorbito tutto negli anni, e queste sono storie vere dei giovani scavezzacollo che partono da questa, poi noi lo sappiamo, non voglio dire il nome, ma è una periferia della periferia, cioè noi viviamo
un sobborgo,
noi
proprio
viviamo in una periferia, e alla periferia di questa periferia ce n'è un'altra.
Okay.
Che non si può permettere nemmeno di vivere nella periferia,
ecco,
a livello dei costi. E stranamente poi è vero che pare che l'hanno messi tutti là, perché è una piccola frazione dei pregiudicati. Non so perché
qui a Roma hanno costruito un sacco di lotti, di case apposta.
Questi personaggi sono cattivissimi, non cattivi nel vero senso della parola, nel senso sono personaggi feroci. Perché è gente che non c'ha niente, sono sotto proletari. E quando partivano veramente il sabato sera per andare, noi li vedevamo sempre, perché prima facevano tappa al pub dove uscivamo noi. Quando partivano per andare veramente al Fregene a ballare, sembravano degli assassini, dei killer che stavano per andare in ricognizione. Sono veramente personaggi ferocissimi e pronti a tutto.
Che peraltro, voglio dire, all'interno della, in realtà, anche voglio dire, dolce malinconia di sto brano, che in qualche modo, no, voglio dire, parla alla fine di uno che finisce pregiudicato fondamentalmente,
sì,
finisce in galera, e insomma in qualche modo tradisce una tua parte, cioè tradisce, insomma, mette in evidenza una tua compartecipazione comunque al sottoproletariato, che fra l'altro è una cosa molto positiva, perché mediamente, insomma, all'interno del mondo della sinistra si guarda sempre il sottoproletariato con grande uno sguardo di sufficienza.
Sì, a me mi è stato detto anche di più su questa canzone riguardo proprio a questo argomento. A me, non mi ricordo da chi, mi è stato detto che giustifico il gesto del personaggio della canzone, mi metto dalla parte sua, e che è sbagliato a livello morale. Io non ci avevo nemmeno pensato, ma forse potrebbe anche essere così.
Ma io, per quello che è il mio sentire, te lascio libero di parte già per chi vuoi all'interno delle tue canzoni, non fosse altro perché sono le tue, dopodiché voglio dire, l'ascoltatore può sempre decidere di non parteggiare. Pat, ti ringrazio. Grazie ancora una volta per essere stato con noi, grazie per averci fatto dono anche delle intimità, voglio dire creative che vivi quando scrivi un disco. C'hai già qualcosa per le mani per il prossimo, non proprio immediato, non so, futuro?
A livello discografico, dici?
Ma a livello sì, stai scrivendo ancora,
sì.
Lo so che stai scrivendo.
L'altra sera, guarda, qui c'è Rogeriz presente, come ho detto prima, l'altra sera lui sta facendo il disco nuovo da me, e io ho fatto giusto sentima quanto, una decina, non di più, dai. una decina di canzoni nuove che ho scritto.
Perché tu sei come Bruce Springsteen, scrivi 40 canzoni poi per poi tirarne tutto fuori, certo.
E poi piango fino a quando non escono fuori una decina.
E allora, per fortuna questa si è salvata, Luci della città è degna conclusione di questa trasmissione. A tutte e a tutti un buona serata e ci risentiamo mercoledì prossimo con la discoteca del diavolo. Un abbraccio a tutte e tutti e grazie ancora Pat.
Grazie a voi.
Lasciava aperto a tutti quanti e dopo scuola, prima di tornare per mangiare, facciamo erba tra le statue dei santi. E la mia vita scivolò così, cieco di rabbia come un animale. A volte mi chiedo perché ci hanno chiuso tutti qui, che il più pulito c'ha la condizionale. E penso, mamma, solo tu mi aiuti a far, papà se n'è andato con Dio, e da questa galera io non riesco a vedere le luci della città. Germano Fabri è un tipo eccezionale, prima bandito e poi rapinatore. Era il 90 quando seppellì la sua pistola, ha costruito sto quartiere in 24 ore. La mia famiglia ebbe la casa nuova lungo la strada per il centro edile. La notte costruiscono martello e sedia senza tregua, nella mia stanza non riesco a dormire. E penso, mamma, solo tu di notte al bar, papà se è andato con Dio, e da questa galera io non riesco a vedere le luci della città. Stefania aspetta alla cabina, sì, vuole andare a ballare, ma sai com'è la vita, due pasticche, mezzo trip, io e Germano sull'Aurelia verso il mare, e mezza boccia di whisky, e si parlava di impicci, fregge negli Emirati per i cani avvelenati, vestiti giusti e intenzionati sbagliati, ma troppo rumore per roba da niente, non l'ho toccato nemmeno sergente. Germano non sapeva che la bimba ha 15 anni e per difenderla mi becco 20 anni. Ma io vengo da un Vietnam di palazzi scuri, non è un arresto, questo è un trasferimento. Ogni domenica Stefania arriva in parlatorio, il suo profumo mi divora. E penso, mamma, solo tu mi notti al bar, papà se è andato qui.